Buongiorno fiorellini! Inizio questa puntata con un enorme grazie al vostro Twitcher e YouTuber preferito Gibbissimo, che dopo essere scappato in Messico con l'attrezzatura per registrare, l'altro giorno è tornato a casa con un microfono apposta per me. Forse era esasperato perché gli chiedevo sempre in prestito le sue cose, ma in ogni caso mi ha fatto una bellissima sorpresa. Grazie! Andate a sabbarvi, come dice lui, al suo canale Twitch Gibbissimo, o lo trovate anche su YouTube come Alberto Gibelli, se volete vedere video mega divertenti che però vi fanno anche riflettere su tematiche importanti. Ecco da che ho preso! Comunque, oggi puntata meno cacerona perché nella vita ci sono anche le cose serie, ma non nell'intro, perché è il momento del tre cose che. Dunque, tre cose che fai prima di andare a dormire. Ci sta, vista l'altra volta. Leggo, rituale definitivo. Mi bardo con i tappi per le orecchie e la mascherina per gli occhi, visto che ho 85 anni. E molto spesso mi mosso. Sigla! Alexa, ma di cosa parla questo podcast?
Saggezza non richiesta.
Allora, vi racconto che la scorsa puntata ha fatto strage, in senso positivo, perché poi un sacco di persone hanno voluto approfondire la questione della reincarnazione e ho fatto chiamate durante le quali ho chiuso involontariamente Gibbo sul balcone, vocali lunghissimi, e mi ha fatto davvero piacere. E subito il mattino dopo mi ha scritto il buon Alessio per chiedermi di una questione che, secondo me, visto l'interesse, si collega bene con l'argomento, ovvero mi scrive: «C'è una roba che mi gira in testa da qualche giorno. È un argomento un po' pesantuccio perché riguarda mio papà. Però la domanda è sostanzialmente: come si fa pace con i defunti? Al funerale 2 mesi fa ho cercato di scompormi il meno possibile, anche perché in quel momento serviva che io fossi quello con i piedi per terra. E ad oggi non ho ancora sfogato niente. Forse perché è mancato in un periodo in cui ce l'avevo parecchio con lui, siccome ormai erano minimo 6 anni che non stava a sentire nessuno, quando gli consigliavamo di fare controlli, curarsi, ma faceva come voleva lui. Tant'è che l'ultima volta che l'ho visto prima che stesse male è stata la prima e unica volta in cui abbiamo litigato. E soprattutto non avevamo mai parlato dell'eventualità che morisse, quindi non ha lasciato nessuna istruzione su come volesse il funerale. Non sapevo se fosse ateo o in qualche modo credente, e ho cercato di trovare un compromesso sperando che potesse andargli bene. Però non ne ho idea. Sostanzialmente io non capisco se ho ancora qualcosa in sospeso oppure no. E soprattutto il fatto che io non riesca ancora a sfogare niente mi fa venire un po' di ansia, perché prima o poi la botta arriva, ma non so come, non so quando e con che intensità. E poi ha anche aggiunto una cosa che trovo ammirevole, cioè che da ateo e cinico non riesce a cercare spiegazioni più profonde e che la sua intenzione è proprio capire come reagire a una situazione del genere con una filosofia diversa dalla sua e imparare qualcosa. Quindi grazie davvero per questa opportunità che mi dai di parlarne. Allora, forse prima può essere utile capire innanzitutto che cosa rappresenta per ognuno di noi la morte, che cosa crediamo che sia, ok? In questo caso io vi posso parlare della visione buddista, in modo molto superficiale se non potremmo stare qua dei mesi, ma prendetela molto con le pinze perché mi rendo conto che non tutti la pensino così, ma questo è sicuramente uno spunto per elaborare la vostra idea su questo argomento. Nel buddismo la vita e la morte sono due fasi alterne dell'esistenza stessa, una in versione manifesta e l'altra in versione latente, in un ciclo infinito che riguarda tutto ciò che esiste. D'altronde anche in fisica, adesso mi faccio la figa ma non so nulla di scienza, che pagliaccia. La legge della conservazione della massa dice che nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma. Secondo questo principio, la nostra vita non è stata creata semplicemente dall'unione dei nostri genitori o da un'entità esterna che ha deciso per noi, ma è sempre esistita e continuerà a esistere eternamente, con varie manifestazioni diverse a seconda del karma che ci portiamo dietro, come spiegavamo io e Jasmine nella puntata precedente. Ma dal momento che noi non possiamo sapere chi diventeranno le persone che ci hanno lasciato, non possiamo sapere se le rincontriamo né quando, anche se si dice che quando si ha un profondo legame con una persona, questo diventa un legame karmico e ci si rincontra vita dopo vita in forme diverse, con rapporti diversi. E d'altronde pensateci, c'è sicuramente qualcuno che, anche se l'avete incontrato da poco, vi sembra di conoscere da una vita. Perciò, quando si entra in quest'ottica dell'eternità della vita, trovo sia utile sapere che, ok, non c'è più quella persona come la conoscevo io, non potrò più parlarci né fare determinate cose, ma la sua vita, chiamiamola la sua anima, giusto perché è un po' più facile da comprendere, anche se non si tratta appunto punto di anima, perché ci viene magari da dargli un corpo, come una versione trasparente della persona che conoscevamo. Quindi è più la sua energia o quello che volete. Rimane e possiamo ancora percepirla, perché la sua vita ci ha sicuramente lasciato qualcosa. Quindi quella persona continua a vivere in quanto tale finché noi ne manteniamo in vita i ricordi, diciamo. Il maestro Daisaku Ikeda dice: il buddismo considera l'universo come un'unica gigantesca entità vivente, un immenso oceano in cui ogni vita è come un'onda. L'onda che si forma è la vita, l'onda che ritorna all'oceano è la morte. Sia nella vita sia nella morte, ogni individuo è una cosa sola con l'universo, che a sua volta sostiene e assiste ogni singola vita. Quindi, dopo la morte, il nostro corpo scompare e la nostra vita si unisce all'universo, e automaticamente possiamo immaginare la nostra condizione come infinita, illimitata. C'è quel famoso episodio in cui durante un trip mi sentivo nello spazio, ma non è la sede giusta per raccontarlo, se no arriva la polizia a prendermi. Comunque, al di là di me che sbarello, ci sono tante altre esperienze di questa sensazione di unione con tutto ciò che ci circonda. Ed è un po' quello che cerchiamo di fare ogni volta che pratichiamo il buddismo, quindi con la recitazione di Nam-myoho-renge o meditiamo, o qualsiasi altra pratica per connettersi con il macrocosmo. È una cosa che razionalmente non si può provare, ma è utile trovare il proprio modo per sentirsi un tutt'uno con l'universo e percepirsi come infiniti e pieni di possibilità che trascendono il mondo materiale che conosciamo. Poi apro una piccolissima parentesi: la morte, anche in altre culture e credenze, non ha solo un significato letterale, ma è sempre accompagnata dall'altro lato della medaglia, diciamo. Quindi rappresenta sì una fine, ma anche sempre una rinascita, un nuovo inizio. Anche per esempio nella stregoneria o nella lettura dei tarocchi, non è necessariamente un presagio negativo. Di sicuro un lutto non è una cosa positiva, però voglio dire che è una situazione che ci parla anche di un cambiamento, di una trasformazione che dobbiamo necessariamente fare per superarlo. Non è mai una morte e basta. E questo cosa c'entra con la domanda di Alessio sui conti in sospeso? C'entra perché quando subiamo una perdita, che sia una morte o anche solo una persona con cui abbiamo tagliato i ponti, non avendo più la possibilità di feedback da parte loro, iniziamo a interrogarci sui nostri comportamenti nei loro confronti, su cosa avremmo potuto fare, eccetera. E quindi, non potendo ricevere riscontri, il peso della nostra responsabilità ci sembra mille volte più grande. E ho capito che l'unico modo per far pace con certi conti in sospeso non è per forza ottenere quelle risposte che cerchiamo, ma imparare a scavare a fondo dentro di noi per trovare quelle cose che razionalmente abbiamo paura di ammettere. Dico questo perché anch'io ho vissuto un'esperienza simile. Nella mia famiglia abbiamo sempre parlato poco di come ci sentiamo, non sono mai stata molto brava a comunicare i miei sentimenti. È una cosa che sto facendo davvero da poco, grazie soprattutto a Jasmine. Durante la nostra convivenza io le ho insegnato a cucinare le verdure e lei mi ha insegnato a esternare le mie emozioni. Quindi in famiglia, quando c'è una sofferenza, magari da me si reprime, cioè si piange anche, però non si condivide tanto come ci si sente. Tant'è che quando è mancata mia zia, io praticavo da poco e non avevo ancora capito bene certi meccanismi. Infatti praticavo ovviamente perché lei stesse bene, perché guarisse, sopravvivesse, ma il problema era che quasi lo davo per scontato, solo perché stavo praticando per lei, come se fosse responsabilità mia e della mia fede. Ma noi, per quanto possiamo influenzare ciò che ci circonda, non possiamo mutare il karma di un'altra persona. Di conseguenza, l'unica cosa possibile è lavorare su se stessi per influenzare la visione che noi abbiamo della cosa, e solo allora il resto cambia davvero. Quindi, quando mia zia è mancata, io, da brava regina dei ghiacci, ho represso per bene, evitando l'argomento, evitando di pensarci, perché mi faceva stare troppo male. Ma in realtà quel male, oltre alla mancanza, che guarisce solo con il tempo, era anche un senso di colpa. E per aggiungere una cosa alla lista delle mie stranezze, nel 2020 ho iniziato a studiare anche la Wicca, i Sabba, la ruota dell'anno, ma non entrerò nel dettaglio, ed è successo che due Halloween fa, ormai avrete capito che per me Halloween, o meglio Samhain, il capodanno celtico, è un momento cruciale, ho fatto il mio primo rituale, quello delle lenticchie è venuto dopo, che era proprio dedicato ai defunti. Una parte di questo rituale consisteva nel concentrarsi profondamente, cercando proprio di connettersi con questo tutto, e specialmente con i propri antenati, conosciuti e non, perché comunque se siamo qui in questo corpo è anche grazie a una lunga serie di persone che non conosciamo. Io non avevo assolutamente idea di come affrontare questa cosa, ma ero davvero determinata a cercare questa connessione. E infatti, dopo tutta la preparazione, appena ho pronunciato la parola zia, sono scoppiata a piangere e ho iniziato a vomitare una serie di parole, una serie di cose che sentivo in quel momento, che quando ho finito, oltre a essere esausta, ho proprio pensato: wow, ma io davvero per anni mi sono sentita così? Avevo tirato fuori cose che razionalmente non mi sarebbero mai passate per la testa, che non avrei mai ammesso a me stessa. E l'ho ringraziata anche tanto per tutto ciò che involontariamente con la sua vita, sia prima che dopo la morte, mi ha insegnato. Quindi, visto così da fuori, sarei potuta sembrare una pazza che parla coi fantasmi, ma in realtà era una conversazione con me stessa e con la parte latente della sua vita che io custodisco dentro la mia. E vi giuro che da quel momento, ogni volta che mi è capitato di pensare a lei o parlare di lei soprattutto, non mi viene più quel magone che provavo una volta. Certo, provo nostalgia, però la provo con più leggerezza, perché i conti in sospeso, nel mio caso non perché fossi arrabbiata con lei, ma perché sentivo io di non aver fatto abbastanza, li avevo risolti. Quindi non ero certamente tornata indietro nel tempo per fare tutto ciò che avrei fatto col senno di poi, ma proprio perché è inutile crogiolarsi in questo tipo di pensieri, ho finalmente affrontato la cosa che mi faceva più paura, cioè andare in profondità e ammettere tutto ciò che non sapevo proprio di pensare. Quindi il mio consiglio in questo caso, vista la paura di uno sfogo improvviso che ti fa stare allerta, lo sto dicendo ad Alessio ma vale per tutti perché purtroppo questo è un argomento che riguarda chiunque, è sicuramente di darti tempo perché hai subito un lutto importante e quando sei pronto di provare davvero a concentrarti, metterti lì e scavare dentro te stesso. Magari buttando giù proprio con carta e penna quello che senti o dicendolo ad alta voce. Ma è proprio utile concretizzarlo, cioè metterlo nel mondo in qualche modo che non sia solo pensandolo e lasciarti andare. Accogli tutti i pensieri così come vengono per esorcizzare questi conti in sospeso che senti. E proprio perché, come dicevo prima, la vita in realtà è infinita, sono sicura che tutto ciò che provi a tuo papà arriva, non in quanto lui, ma in quanto entità. Perché così come lui continua a influenzarti, anche se in questo momento è in uno stato latente, noi possiamo influenzare ogni cosa a cui dirigiamo la nostra energia, i nostri pensieri, il nostro karma, insomma. C'è un proverbio che dice: scava sotto i tuoi piedi, lì troverai la sorgente. Spero di non avervi triggerato troppo con questo argomento. Ovviamente non avevo la pretesa di dirvi con esattezza dove si trovano i vostri cari, ma solo fare un ragionamento sul fatto che, come al solito, possiamo cercare tutte le risposte che vogliamo, ma le troviamo solo nell'universo che c'è dentro di noi, come sopra, così sotto, appunto. In realtà ho finito questo discorso molto prima del previsto, però io mi sono capita. Spero di essere stata abbastanza chiara anche per voi, tanto altrimenti sapete dove trovarmi. Però sono davvero orgogliosa di essere riuscita a raccontare una cosa così personale di cui non pensavo di poter parlare con facilità ed è bello perché vuol dire che l'ho superata e soprattutto accettata. Perciò sono sicurissima che chiunque si impegni per non farsi sovrastare dal senso di pesantezza o ingiustizia che si prova in questi casi, alla fine del lungo e doloroso percorso può andare oltre con serenità. E cerchiamo di ricordarci sempre che qualsiasi cosa affrontiamo non siamo soli. Bene, visto che tutti i miei amici sono artisti e che a tutti piacciono gli animaletti, andate a vedere gli scatti naturali pazzeschi che fa Alessio sul suo profilo Instagram, straydog.fury. Certo che se si scegliessero dei nomi più semplici come Anomalice. Alla prossima! Grazie! Mua.